Comincio io, mi chiamo Federica, ho 35 anni, lavoro in un'azienda di call center ormai da 7 anni. Ho svolto diverse attività per questa azienda, specialmente telefoniche, alcune di back office. Al momento lavoro per una società che ha 600 dipendenti sulla sede di Torino e ne ha poi altri dislocati in varie sedi in Italia. È una società piuttosto grande che gestisce diversi committenti. Mi chiamo Irene, ho 35 anni e sono una collega di Federica, lavoro anch'io per lo stesso call center, che è un call center cosiddetto tecnicamente outsourcing. E quindi un call center che serve altre aziende con i servizi di telefonia, informatici, eccetera, eccetera.
Bene, adesso facciamo una descrizione di cos'è questo posto di lavoro, questo call center, come l'organizzazione, anche poi prima di entrare specificamente in tema salute e sicurezza, qual è la vostra giornata lavorativa, cosa fa questa azienda, quanti dipendenti ha, tanto per cominciare?
Sì, no, in tutta Italia ha circa 6.500 dipendenti, appunto come dicevo dislocati su varie sedi. Qui sulla sede di Torino ce ne sono 600, noi ci occupiamo di un servizio energetico, svolgiamo assistenza alla clientela, diciamo pure dall'inizio, quindi dalla telefonata, arrivando anche a tutte le lavorazioni specifiche come i reclami inoltrati dai clienti per iscritto o varie ed eventuali lavorazioni che possono insorgere a complemento, diciamo, della telefonata classica. La società è in centro a Torino, anche in uno stabile abbastanza moderno, tra virgolette, sicuramente. Appunto, la società è in centro a Torino, essenzialmente è una struttura che dal punto di vista della sicurezza è una struttura sì moderna, però purtroppo già antiquata in quanto risalente agli anni 60 e quindi con tutte le problematiche di mantenimento e ristrutturazione e insomma gestione della struttura stessa relative a materiali che magari non sono più in produzione.
Prima di entrare, ultima cosa, prima di entrare nell'argomento salute e sicurezza, voi siete una RLS, cioè rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e una RSU, cioè rappresentante sindacale unitaria. Com'è la situazione sindacale, cioè l'RSU come organismo, quanti siete, la partecipazione, l'interesse, la sensibilità, avete fatto delle elezioni?
Sì, allora, siamo 6 RSU, divise abbastanza equamente nelle varie sigle che sono rappresentate all'interno della nostra società. Sono state fatte naturalmente delle elezioni nel 2010 e quindi le RSU sono in carica ancora per un anno perché sono in carica per 3 anni. All'interno della nostra società sicuramente non possiamo dire che non ci sia assolutamente partecipazione da parte dei lavoratori, anzi, ma ovviamente tutte le RSU vorrebbero più partecipazione, sempre più partecipazione, quindi vorremmo che il 100% dei nostri colleghi fossero sensibilizzati alle tematiche che noi sollecitiamo.
Beh, comunque, se siete eletti all'RSU vuol dire che perlomeno il 50% ha partecipato alle elezioni, cosa non scontata per la maggior parte dei posti di lavoro, quindi per non buttarvi giù, non è cosa, ha fatto una cosa scontata, che abbia partecipato alle elezioni, se non era nulla. Entriamo nella sicurezza del lavoro, quali sono le problematiche principali? Cominciamo dal vostro settore in generale, prima di entrare nella vostra azienda in particolare, avete dei problemi che non hanno altri posti di lavoro?
Esattamente, abbiamo dei problemi che non hanno altri posti di lavoro e non abbiamo dei problemi che hanno altri posti di lavoro e questo è un classico. In generale, diciamo, i documenti di valutazione dei rischi, dei call center tutti, non hanno, se sono chiaramente a norme, quindi se non sono scantinati o appartamenti in cui vengono sfruttate delle persone magari pure in nero, quindi se sono dei call center creati per essere dei call center, normalmente non hanno grossi problemi sul lato diciamo rischio fuoco piuttosto che rischio elettrico, piuttosto che rischi strutturali. Ecco, questi di solito il rischio incendio, il rischio elettrico, eccetera, o biologico chiaramente, sono normalmente determinati come a basso rischio. Questo chiaramente se gli impianti sono stati creati a norma. I nostri rischi principali, quindi quelli che meritano un'attenzione particolare, sono i rischi legati all'attività da videoterminale, quindi da ufficio classica, quindi i rischi legati all'udito, i rischi legati alla vista, e soprattutto il problema, beh, poi chiaramente i rischi posturali, quindi muscoloscheletrici eccetera, ma soprattutto il rischio da stress lavoro correlato, che è attualmente stato inserito nel testo unico 81-2008 come rischio la cui valutazione è obbligatoria per tutte le aziende.
A quel che mi ricordo, quando viene eletto, quando i lavoratori eleggono i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, infatti la legge 626 non era la prima legge sulla salute e sicurezza, esistevano già anche altre leggi. La vera novità della legge 626 era che riconosceva che era una cosa dei lavoratori, quindi i lavoratori avevano diritto tramite il loro rappresentante di vigilare sulla... Non solo che lo Stato ha sempre il diritto di mandare il suo ispettore, però i lavoratori ha il diritto... per il lavoratore è una cosa loro, quindi hanno il diritto che non devono soltanto vigilare che sono rispettate le leggi, ma la sicurezza è un concetto sempre migliorabile. Però una volta che l'RLS è eletta, l'azienda deve al dovere di formarla, di fare dei corsi. È avvenuto?
Sì, assolutamente sì. La nostra azienda da questo punto di vista assolutamente ha rispettato la normativa, quindi ha formato gli RLS eletti. Anche tra l'altro nei tempi previsti, quindi da questo punto di vista l'obbligo di formazione è stato assolto, anche l'obbligo di formazione dei lavoratori, perché nel testo unico 81 si prevede anche la formazione obbligatoria, chiaramente con un numero di ore relativamente minore rispetto a quello del rappresentante per ovvie motivazioni, però anche la formazione specifica sui rischi da vita terminale per i lavoratori è stata ottemperata. Da questo punto di vista gli obblighi di legge sono ottemperati.
E hai nominato, accennato a Scantinati, e voi avete almeno, non che ci sono altri problemi, però almeno siete al riparo dai rischi più principali, da quelli più grossi, perché il vostro posto è stato concepito già per diventare un call center. A quanto pare non è così per tutti, ci sono altri posti che hai detto Scantinato, cose del genere, puoi dire qualcosa?
Sì. Beh, la realtà dei call center purtroppo è molto poliforme, perché permette, l'attività dei call center è un'attività imprenditoriale che con un minimo esborso, quindi una minima spesa, un telefono, una sedia, un collegamento internet,
non richiede grandi capitali fissi.
Esatto, non richiede grandi capitali fissi da ammortare e permette poi di avere un guadagno immediato nei termini dell'azienda committente, che poi paga la telefonata a minutaggio o altro.
Quindi una tentazione irresistibile per tutti gli imprenditori che si improvvisano e vogliono fare guadagnare in breve tempo.
Assolutamente sì, e per queste motivazioni è anche un rischio irresistibile per quelle aziende di cui abbiamo avuto molti esempi recenti, Fonmedia per esempio, che Eutelia anche, che decidono di prendere anche i contributi statali, impiantare un call center che dura lo spazio di pochi anni, non assumere nessuno in pianta stabile, ma con contratti di consulenza, progetto, anche cose attualmente per la normativa vigente illegali, e dopodiché andarsene eventualmente in paesi più paradisiaci dal punto di vista fiscale, o comunque sia meno problematici dal punto di vista retributivo, perché chiaramente i lavoratori serbi si accontentano di 300 euro al mese, anche forse meno, mentre invece magari il lavoratore italiano ha delle pretese di arrivare a meno fine mese. E quindi essenzialmente questo tipo di attività è un'attività che per sua natura permette anche, cioè facilita un atteggiamento aziendale di provare a fare un guadagno subito, dopodiché scappare.
Hai nominato l'articolo 81 che integra e amplia la legge 626, quindi le due parole.
Sì, testo unico 81 del 2008 che recepisce chiaramente il disposto della vecchia 626 e soprattutto una serie di normative europee, direttive europee, fra cui quella del 2004 che obbliga appunto la valutazione del rischio da stress lavoro correlato nelle aziende. È un testo unico 81 che è stato voluto fortemente fra l'altro dal governo Prodi, se non erro, la cui uscita è stata fatta in corner se non sbaglio a ridosso delle elezioni, e che appunto integra anche con alcuni allegati la valutazione proprio di alcuni nuovi rischi, almeno nuovi per l'Italia, ecco, che magari per altri paesi non erano nuovi, per esempio.
Tornando alla vostra azienda, i rischi maggiori sono più o meno la legge è ottemperata, quali sono invece i problemi
a cui vi trovate ancora di fronte? Allora, i problemi essenzialmente sono, dal lato della sicurezza, sono dei problemi che ci derivano dalla totale mancanza e dalla lacuna normativa a livello nazionale che il governo non intende ancora ottemperare. Parlavamo prima del fatto che, per esempio, le linee guida per il nostro settore, per i call center, che dovevano uscire nel 2010 con la conferenza Stato-Regioni Trento-Bolzano nel 2010, agosto 2010, non sono ancora uscite e al momento non si ha neanche una data provvisoria di uscita. Quindi allo stato attuale i lavoratori del call center, anche da noi RLS, possono essere tutelati fino ad un certo punto, perché fino a quando non escono delle linee guida vincolanti per le aziende in tema di protezione dell'udito, protezione della vista, evitamento di malattie professionali correlate ad esempio all'utilizzo di dispositivi informatici, sindromi del tunnel carpale piuttosto che altro, fino a quando non escono queste normative vincolanti, le aziende stesse possono, non dico opporsi, ma sicuramente far orecchio da mercante sull'adozione di dispositivi che possono migliorare e magari evitare determinate sindromi degenerative.
Parliamo dei DPI, di dispositivi di protezione individuale?
Sì, tipo esattamente. Cuffie. Tipo cuffie, tipo ad esempio mi viene in mente l'adozione, un dispositivo che i fruitori del computer già conoscono, ma il tipico appoggia polso per il mouse, per utilizzare il mouse, è un dispositivo di protezione individuale riconosciuto dalle ASL in quanto potrebbe aiutare o comunque sia prevenire una sindrome degenerativa del nervosa del polso. Questo tipo di dispositivo però ovviamente, non essendo obbligatorio perché lo Stato non l'ha ancora riconosciuto come effettivamente come DPI, quindi come dispositivo di protezione individuale, per esempio è un dispositivo che non viene adottato dalle aziende perché appunto non vincolate a farlo.
Neanche la nostra.
Però questo è chiaramente la punta dell'iceberg. Quello che mi preme sottolineare è appunto la carenza di attenzione da parte delle istituzioni nei confronti di un settore quale quello del radio televisivo, dello spettacolo, ma soprattutto del call center, che attualmente è un settore che nella crisi, nel panorama di crisi nazionale, è comunque un settore che sta reggendo, perché purtroppo essendo un settore terziario non paga il prezzo della diminuzione del credito al consumo e del consumo in generale. Un settore che va avanti da questo punto di vista, la maggior parte delle aziende comunque sia non hanno i conti in rosso, viola, nero come le aziende di produzione manifatturiere, quindi in teoria
il calo della domanda non è immediato,
no.
Magari
sì, esatto,
l'effetto arriva ma non immediatamente.
Esatto. Finché ci sono aziende che magari non danno prodotti soddisfacenti, ci sarà sempre qualcuno che deve rispondere alla chiamata arrabbiata del cliente o del consumatore, e quindi noi ci saremo sempre da questo punto di vista.
Anche se c'è una tendenza preoccupante alla delocalizzazione dal mio punto di vista, perché negli ultimi anni in particolar modo abbiamo visto gran parte delle attività anche di società molto importanti, come le grandi società di telecomunicazioni, le principali, che hanno esportato il lavoro verso stati esteri, e ovviamente noi non abbiamo nessun problema verso il fatto che il lavoro venga esportato anche verso l'estero, ma vorremmo che ne rimanesse a sufficienza per poter garantire anche a noi di lavorare tutto qui. E quindi l'esportazione verso paesi come l'Egitto, come la Romania, come l'Ungheria, come anche la Repubblica Ceca, ormai abbiamo visto davvero verso o il Sud America addirittura, verso l'Argentina, ha fatto sì che ci fosse una riduzione dei volumi per i lavoratori italiani, a fronte di una riduzione dei costi per i nostri sia per i nostri committenti che per i nostri imprenditori, e questo non sembra responsabile, soprattutto in un momento in cui la crisi sta davvero pressando tutti quanti.
Dunque, senza nulla concedere la giustificazione che a volte fanno le aziende, per cui il problema della salute e sicurezza è soltanto un problema di disattenzione o trascuratezza o negligenza dei lavoratori, questo anzitutto è un problema di norme e di ottemperanza e di norme e leggi, però è un problema di sensibilità dei lavoratori comunque, cioè, che non senza escludere quello. Com'è la situazione da voi? È sentito questo completamento?
Da noi assolutamente sì, perché abbiamo comunque la fortuna di avere una, diciamo, una base di rappresentati, per capirci.
Tanto per capirci, la coscienza che la salute è una cosa che non si contratta e non si monetizza.
Assolutamente sì, e devo ammettere che da questo punto di vista i nostri lavoratori, i nostri colleghi sono assolutamente consci dei loro diritti, magari possono non conoscere gli articoli di legge che prevedono questi diritti, come per esempio la pausa 6-2-6 ogni 120 minuti, eccetera, però sono subito pronti a segnalarci qualsiasi tipo di problematica relativa al microclima, alle temperature, piuttosto che a un'infrazione sulle pause, eccetera, eccetera. E anzi sono molto, molto attenti, perché purtroppo lo vivono sulla loro pelle, al problema a cui accennavo prima, cioè allo stress da lavoro correlato, che è una, diciamo, purtroppo anche lì una problematica che in Italia non viene assolutamente...
Per chi non lavora nel proprio settore, cos'è lo stress da lavoro correlato?
Lo stress da lavoro correlato è intanto un tipo di rischio la cui valutazione è obbligatoria appunto dal 2008 nel documento di valutazione dei rischi che tutte le aziende devono redigere. Questo tipo di rischio è comunque sia un rischio che viene normalmente preso sotto gamba da parte delle aziende, ma perché è preso sotto gamba in primis dalle istituzioni. Le istituzioni preposte, in particolare l'ex INAIL, l'ISPESL, non ha attualmente ancora redatto un metodo completo dall'inizio alla fine sulla valutazione del rischio da stress lavoro correlato, di fatto lasciando gli RLS di tutta Italia e non solo dei call center, diciamo al loro buon cuore e soprattutto alla loro voglia di informarsi su documentazioni prodotte in inglese, quindi all'estero, su questo rischio. Per esempio questo è il nostro caso. Noi come RLS abbiamo diciamo cercato sul sito ufficiale dell'ISPESL un metodo per la valutazione del rischio da stress lavoro correlato. E questo metodo esiste, ma è un metodo che l'ISPESL ha semplicemente tradotto da un metodo britannico, HSE, dell'organismo equivalente all'ISPESL, però inglese britannico, ha tradotto una parte iniziale, senza tradurre però tutto il sistema di valutazione, quindi come svolgere la valutazione anche dal punto di vista tecnico, e senza ovviamente poi tradurre anche la parte relativa alle conclusioni da trarre. Di fatto dando almeno a me e anche ai miei colleghi l'idea che non si aspettino all'ISPESL che nessuno completi la valutazione, perché tradurre o comunque sia dare lo strumento solamente nella sua fase iniziale, ma senza completarlo nella sua fase di progresso, nella sua fase finale conclusiva, mi dà l'impressione che evidentemente l'ISPESL, l'Istituto Superiore di Prevenzione sulla Sicurezza sul Lavoro, non si aspetti che nessuno completi la fase di valutazione, il che secondo me è molto grave.
Sì, perché mi ricordo l'azienda ha il dovere di informare i lavoratori sul rischio. Visto che di venerdì, vuoi dire qualcosa adesso per quanto riguarda coscienza e sensibilità dei lavoratori, dei tuoi colleghi di lavoro?
Allora, sicuramente
cosa
sì.
Ti dicono, cosa ti raccontano?
I colleghi di lavoro, come diceva giustamente Irene, sono molto attenti a qualsiasi infrazione o anche presunta tale l'azienda faccia. Questo è molto importante e diciamo è un po' legato al fatto che anche noi e soprattutto gli RLS abbiamo cercato di divulgare il più possibile tutto quello che erano le discipline, tutto quello che erano le normative di legge, per aiutare anche i lavoratori poi ad aiutarci a migliorare la nostra azienda. Quindi quello che mi sento di dire è che invito tutti i lavoratori a fare questo tipo di attività, perché è importantissima per i rappresentanti e li supporta nel poter portare dei risultati concreti. Diversamente diventa davvero difficile, perché essendo pochi rispetto alla forza lavoro, noi non possiamo essere ovunque e non possiamo vedere tutto quello che succede, quindi è fondamentale che le persone ci aiutino a fare questo. Grazie.
Alla informazione, l'azienda ha il dovere di informare i lavoratori, però mi ricordo anche che l'obbligo non è assolto semplicemente mettendo in mano ai lavoratori il libretto delle istruzioni, ma l'azienda deve accertarsi che il lavoratore abbia capito. Questa cosa mi sembra è l'obbligo di informazione, è un po' carente questo, l'obbligo dell'informazione.
Sì, allora effettivamente, tra l'altro sono uscite adesso delle nuove direttive, una circolare ministeriale recentemente, proprio a dicembre del 2012, che fissa 2011, scusi. che fissa anche delle regole relative alla formazione dei formatori, e cioè se prima i formatori potevano essere, non dico improvvisati, ma comunque delle persone che sapevano di sicurezza ma senza una certificazione, adesso le persone devono avere alle spalle almeno 3 anni di esperienza nell'ambito sicurezza sul lavoro e soprattutto nell'ambito della formazione dei lavoratori, questo per permettere l'efficacia. Da questo punto di vista devo ammettere che mentre l'Unione Europea nell'organismo centrale che si chiama OSH, che è l'Agenzia Europea per la Sicurezza sul Lavoro, prevede delle linee guida piuttosto strette in merito alla rilevazione della comprensione sulla sicurezza sul lavoro dei lavoratori, cioè faccio la formazione ai lavoratori ma dopodiché somministro loro un test, un questionario molto semplice per capire quanto hanno capito di quello che è stato spiegato. Ecco, da questo punto di vista noi siamo molto indietro, per esempio nella mia azienda questo non è stato fatto, viene ottemperato l'obbligo di formazione, altrimenti, detto molto banalmente, avrebbero gli RLS alla gola, su questo non ci piove, viene ottemperato, però è un mero assolvimento di un obbligo di legge, non c'è poi un effettivo controllo su quanto i lavoratori abbiano capito o meno di quanto è stato loro comunicato.
Cioè fanno il minimo indispensabile.
Sì, quello che effettivamente la legge prevede...
Anche se già più di quello che fanno molti altri.
Esatto, sì, sì, assolutamente. Quello che la legge prevede viene, diciamo, recepito appunto con il minimo sindacale, ecco, come si suol dire, giusto per evitare il fatto che comunque si ricorra poi agli organismi competenti, allo SPRESA, allo segnalazioni varie, e soprattutto anche perché, a differenza di altri ambiti, la sicurezza sul lavoro prevede delle sanzioni per il datore di lavoro inottemperante, che vanno dalla sanzione amministrativa, quindi pecuniaria, a anche l'incarcerazione, quindi da, se non sbaglio, 4 a 6 mesi, quindi di fatto, essendoci anche delle conseguenze penali, normalmente i datori di lavoro vedono di ottemperare, almeno da noi.
L'azienda però ha il suo rappresentante per la salute e sicurezza, il che può essere il datore di lavoro stesso oppure persona nominata da lui, che è il vostro, il tuo anzi interlocutore, la tua interfaccia. Com'è il rapporto? Se è un rapporto collaborativo o conflittuale?
Allora, esatto, noi abbiamo due ordini delegati, di interlocutori, anzi anche tre, e cioè il datore di lavoro delegato presente in azienda, che normalmente è il capo anche dello stabilimento, che nomina a sua volta un rappresentante della sicurezza e prevenzione e protezione, l'RSPP, che però non è in sede, in quanto si occupa di anche tutte le altre sedi della mia azienda. E poi c'è un rappresentante di sede che è un addetto a SPP, addetto alla sicurezza, prevenzione e protezione, che invece è in sede, che in teoria è il mio primo interlocutore. Di fatto devo ammettere che noi tendiamo a interloquire direttamente con l'RSPP tramite classiche mail piuttosto che telefonate, anche per una risoluzione più celere delle problematiche in azienda, giusto per evitare una catena burocratica che poi non porta a nulla. Il rapporto con l'RSPP attualmente è buono, in quanto devo ammettere che dopo 2 anni di attività sulla sicurezza ha compreso anche le intenzioni non distruttive ma collaborative della compagine RLS. All'inizio e soprattutto l'anno scorso è stato molto conflittuale a fronte del fatto che abbiamo, fra virgolette, rotto una collaborazione sullo stress da lavoro correlato, proprio per il fatto che l'azienda si rifiutava e tuttora si rifiuta di mettere in campo delle azioni correttive che erano state identificate a fronte di un rischio alto da stress lavoro correlato che era stato rilevato attraverso il metodo HSE di cui parlavo prima.
Ultima domanda, voi siete di un sindacato, sì, un sindacato di base, la Confederazione Unitaria di Base, però sia nell'azienda che nella stessa RSU sono presenti altri sindacati, come sono i rapporti?
I rapporti da questo punto di vista sono ottimi, noi abbiamo una situazione piuttosto felice perché comunque sia anche con i rappresentanti Wilcom e i rappresentanti SLC-CGL c'è prima un rapporto di amicizia e dopo un rapporto sindacale, il che sicuramente aiuta. Il nostro è un caso piuttosto eccezionale, in quanto già in altre sedi della mia azienda so di rapporti decisamente conflittuali. Però a volte capita, e da questo punto di vista devo ammettere che la nostra azione come RSU unitaria e come RLS, uno per sigla, è molto più forte, essendo compatta.
Va bene. ti ringrazio.
Grazie. Grazie a voi.